Bene, allora il Salmo 97 lo preghiamo a cori alterni, questa parte di qui e l'altra parte. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per tutti i retti di cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Allora, questo Salmo che la Bibbia di Gerusalemme intitola Il Signore trionfa, è quello che in tutto il cammino dell'Apocalisse, dove stasera arriviamo a leggere i capitoli finali, siamo arrivati al capitolo 21 e il 22 che leggeremo, è quello che Giovanni coglie a partire da, vi ricordate, da un'esperienza di preghiera. Lui era rapito in estasi, che leggevamo appunto in preghiera, adesso al di là della immagine, e di domenica, nel giorno del Signore, in una liturgia che è terrestre e celeste continuamente, no? Che unisce il cielo e la terra, in cui contempla questa vittoria del Signore che per noi cristiani è già avvenuta. Ricordate quella fine che a volte, parlando di Apocalisse, si teme, si prevede, no, in queste profezie catastrofiche. Per i cristiani è già avvenuta nella Pasqua del Signore Gesù, che ha vinto la morte e che appunto il credente vede, no, compiersi nella storia, in questa storia dove questa vittoria non è ancora piena, no? E allora il dispiegarsi di questa vittoria già avvenuta che lui contempla in questa storia. Allora, i capitoli finali, vedremo, sono queste, dopo aver visto tutto questo percorso lungo di lotte, lotte che sono viste sempre in maniera, come dire, netta, in radice, no? Cioè, come dire, noi guardiamo la realtà e la vediamo appunto in tanti chiari scuri, in tanti grigi, in tante tonalità, dove non chiaramente si vede ciò che è male e ciò che è bene. Credo che poi anche il nostro tempo, con tutte le crisi, le domande, no, immediatamente non è, molte volte, da che parte si va, cioè. E allora in qualche modo nell'Apocalisse le cose sono chiare e sono nette, no? Si guardano in profondità, e in questa lotta tra la morte e la vita, e dove anche come ci viene narrata questa lotta è già vinta, non ci viene narrata, abbiamo visto che non c'è pathos nelle varie guerre che abbiamo visto, nelle varie battaglie, no? Che si unirono tutti gli eserciti della terra e la bestia fu presa e fu incatenata, per esempio, no? Abbiamo ascoltato nei capitoli precedenti. Allora arriviamo alle visioni finali, a partire dalla prima, nel capitolo 21, appunto, della Gerusalemme futura. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Allora, queste immagini, come tante altre che noi abbiamo trovato, fanno riferimento all'Antico Testamento. Giovanni è un ebreo credente, profondamente radicato, no, nutrito dalla parola. A quel tempo la Bibbia era la Bibbia del popolo di Israele, le scritture del popolo di Israele. Per cui anche qui anche al margine, per esempio, della Bibbia di Gerusalemme trovate dei riferimenti a Isaia 65:17, in questi racconti anche lì apocalittici, no? Che vogliono togliere il velo sulla fine. E quindi la fine è questo cielo nuovo e terra nuova. Attenzione, un mondo nuovo, la visione di un mondo nuovo, che non è un altro mondo. Non è il pensare, immaginare che andremo su qualche altro pianeta, in un'altra, saremo rapiti in cielo e vivremo sulle nuvole dove ci sarà un altro mondo. No, è questo mondo fatto nuovo. E di per sé nuovo non significa, significa ultimo, questo mondo liberato. E nell'Eucaristia, nelle parole centrali della preghiera eucaristica, che riprendono le parole di Gesù, no? Vi ricordate quando Gesù dice sangue per la nuova ed eterna alleanza? Allora, nuova non sta nel senso che vecchia, antica, cioè, come dire, no, noi le cose vecchie, alcuni le conservano, no? C'hanno la soffitta piena, la cantina piena di cose vecchie, altri le buttano, no? Cioè, all'inizio dell'anno, l'ultimo dell'anno, questa cattiva usanza di buttare le cose vecchie, eccetera. E nuova nel senso di ultima alleanza, conclusiva. Tant'è vero che per noi, noi non abbiamo abbandonato l'antica. Nella nostra Bibbia conserva tutto l'Antico Testamento. Allora, la terra fatta nuova. Il cielo e la terra di prima, vedete, erano scomparsi e il mare non c'era più. Attenzione, qui non si parla, non si sta dando la descrizione di una terra nuova in cui non c'è più il mare. Uno dice, dove è andato a finire? Cioè, è evaporato, il sole lo apre, adesso sto dicendo le stupidaggini, no? No, il mare è inteso appunto nell'interpretazione che si dà del simbolo del mare in tutta la Bibbia. Cioè, il mare è la morte. Vi ricordate, già a partire dal Mar Rosso, no? Gli ebrei che arrivano alle soglie del mare, sulla spiaggia del mare, e non possono andare oltre perché non sono un popolo di navigatori, poi sono appena usciti dall'Egitto, sono lì. Il mare è la morte. E il mare viene aperto. Quindi la morte viene tagliata in due, no? E ricordate che anche il Signore Gesù camminerà sulle acque, che anche lì non significa, cioè che Gesù, dato che era Dio, ha fatto qualcosa che soltanto Dio può camminare sulle acque, perché penso che nessuno di noi ha mai camminato sulle acque, né mai lo farà. Nella mentalità ebraica, Gesù che cammina sulle acque è un'immagine appunto di Gesù che cammina sulla morte, che è più forte della morte. Allora il mare non c'è più, cioè alla fine è questa potenza di morte che sarà vinta dal Signore della vita. E vidi, ecco, la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo da Dio. E la città santa, la Gerusalemme, sappiamo, abbiamo già ricordato altre volte, no? È come la città e poi Gerusalemme sono qualcosa che attraversa tutta la Bibbia, no? A cominciare dalla Genesi con il primo costruttore di una città, vi ricordate che è Caino, no? Che dopo aver ucciso il fratello Abele, nel Genesi 4 costruisce una città, ha un figlio e costruisce la città. E quindi come questa immagine, questo simbolo, ecco, nella Bibbia viene visto già subito come qualcosa di costruito da uno che ha ammazzato il fratello, che allo stesso tempo ha bisogno degli altri per vivere, ma deve organizzare una modalità di stare insieme senza la fraternità, senza discutere di fraternità. E questo è la città. Allora è la città di Caino, ma diventa poi l'immagine di ogni tipo di convivenza umana, dove si sta insieme, ma per un accordo, perché ci conviene, perché risparmiamo sulla polizia se la paghiamo insieme, no? Risparmiamo su nella testa urbana, eccetera. Però dove ciascuno, no? Si fa i fatti propri. Tu ti vuoi drogare, ti vuoi ammazzare. L'importante è che non disturbi e non sporchi il corridoio comune, no? Poi in casa tua puoi fare quello che vuoi. E lo stesso tu nei miei confronti, di me. Allora, questa è la città. E poi abbiamo visto che è Gerusalemme, no? Gerusalemme che diventa l'immagine di tutte le città, no? Nella storia di Gerusalemme si dice la storia di... Quando si dice nei Salmi domandate pace per Gerusalemme, è proprio la preghiera di chi chiede pace per Gerusalemme e in Gerusalemme per tutte le città del mondo, no? Perché è come se in Gerusalemme si dica tutto, di tutti. E allora la città, poi Gerusalemme, è quella che è anche Babilonia. Fra l'altro nei profeti molte volte Gerusalemme viene chiamata Babilonia. E Babilonia è poi quell'immagine della città in cui tutto si vende, la grande prostituta, no? In cui tutto ha un prezzo, in cui la vita umana ha un prezzo. Allora, questo sforzo di Caino di stare insieme, però a partire da un omicidio, il Signore ci entra dentro, lo sana dal di dentro, no? Gesù andrà a Gerusalemme, e morirà in Gerusalemme, no? Sarà messo poi fuori dalle città, ma morirà lì. E allora, perché questa Gerusalemme della storia possa diventare nuova, santa, città santa, e santa con quello che tante volte abbiamo anche detto di santità, no? La santità di Dio e la sua fedeltà. Per cui una città santa è una città dove gli uomini possono vivere insieme in un amore fedele, una capacità invece di esserci per l'altro, senza venire meno. E questa città santa, Gerusalemme Nuova, che scende dal cielo, da Dio. L'immagine, ricordate, il cielo è sempre il luogo di Dio, abbiamo contemplato nell'Apocalisse il trono di Dio nel cielo, no? La porta aperta aperta nel cielo, il cielo aperto, no? Allora, questa città viene da Dio, cioè come dire, è dono di Dio, e grazie a Lui, dove in mezzo a noi il mistero di Dio si è fatto nostro fratello in Gesù, che ci permette di vivere fraternità tra noi, no? Nell'Eucaristia noi ce lo diciamo, no? E nell'Eucaristia il presbitero, a nome di tutta l'assemblea, ci chiama fratelli e sorelle. Prendiamo sul serio questa cosa, perché tante volte ci passa, come tante cose della messa ci passano così, no? En passant, come qualcosa di scontato. Ma il fatto che il presbitero, perché è invitato dalla Chiesa, ma invitata da Dio, basandosi su Dio, ci chiamiamo, anche se non ci conosciamo, ci chiamiamo fratelli e sorelle. Perché questo Dio sta facendo in mezzo a noi. A partire da Gesù, nostro fratello e Signore, noi siamo chiamati a fraternità. Noi siamo chiamati in Gesù a essere fratelli e sorelle. Fra di noi e aperti a tutti. E allora viene da Dio. E vedete, pronta come una sposa, preparata per il suo sposo. Sono le nozze, no? Vedremo queste nozze dell'agnello, è l'incontro dell'amato e dell'amata. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il loro Dio con loro, il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Vedete Isaia, Ezechiele, i profeti, questa voce potente che dice: ecco la tenda di Dio con gli uomini. È molto bello questa cosa della tenda, perché già nell'Antico Testamento, quando Israele andava nel deserto, nel cammino dei 40 anni, il Signore era presente sacramentalmente in mezzo al popolo di Dio che camminava nelle tende attraverso la tenda del convegno. Nella tenda del convegno c'era l'arca dell'alleanza, c'erano i Leviti. I Leviti si occupavano della tenda del convegno. Quindi erano loro, erano tutti organizzati nel montarla, nello smontarla e nel custodire l'arca. Nell'arca dell'alleanza c'erano le tavole, c'era qualcos'altro ancora. Però lì era il luogo, e ricordate che Mosè, quando si presentava davanti a Dio, entrava nella tenda del convegno e quando usciva il suo volto era luminoso. Giovanni, quindi Dio lì era presente sacramentalmente attraverso una tenda, che poi Giovanni nel Vangelo e nel prologo, lui dice a un certo punto, vediamo se riesco a trovarlo, il capitolo 1, versetto 14, si dice che la parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ecco, letteralmente in greco è: mise la sua tenda in mezzo a noi, si attendò. Si attendò. Quindi l'immagine di uno che si fa pellegrino con noi pellegrini, in cammino, dove sì, noi abbiamo delle case, vi abitiamo, ma in qualche modo la nostra casa piena sarà quando potremo vivere tutti da fratelli e sorelle, quando la terra intera, no, sarà casa di ciascuno e di tutti, perché non ci saranno più chi è straniero, no, e chi... E allora egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Attenzione, la nuova traduzione è più letterale rispetto a quella che avevamo prima. Ed essi saranno suoi popoli. I popoli sono i popoli della terra. Vedete, si sta allargando lo sguardo da Israele a tutte le nazioni. a tutti i popoli della terra, ed egli sarà il Dio con loro. Molto bello questo, no? Il Dio con loro, cioè è quello che il Signore cerca di dire in tutta la storia di Israele, in Gesù: io sono con voi. Ricordate le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli, no? Nei Vangeli: io sono con voi fino alla fine dei giorni, no? Il loro Dio. E poi bellissima questa immagine di che asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Anche qui è una parola che viene dai profeti, da Isaia. E soggiunse: scrivi, queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Vi ricordate che nelle lettere sempre al finale si diceva al vincitore, no? E qui torna questa cosa del vincitore che trovavamo, no? Cioè, dicevamo quando leggevamo le lettere che il vincitore era il cristiano che era inserito nella vittoria di Cristo e che persevera nella vittoria di Cristo e che cresce nella vittoria di Cristo, no? Per cui colui che cammina in questo, il vincitore sarà coinvolto in questa vita nuova che si caratterizza nell'economia della gratuità. Perché io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. È l'economia del gratuito. Cioè, rispetto alla grande prostituta dove tutto ha un prezzo, ricordate, dove tutto si vende, allora la vita nuova sarà nella capacità di poter vivere nell'economia del gratuito, nell'economia dell'amore, che tutto riceve e tutto dona, senza stare più a contare, no? A contare tutto, a contare il denaro, e quindi continuamente come Paperon de Paperoni che conta le sue monete nel deposito, ma tutto si conta, no? Quanto anche le azioni, nel senso di quanto energia devo metterci, quanto amore, alcuni arrivano a dire anche questo, no? Quanto amore devo metterci. Allora, invece l'economia del gratuito che sarà il segno di questa vittoria della vita nuova. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali e i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. Allora attenzione, questo che si dice, i vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, sono un po' di tutto, no? Anche i maghi, gli idolatri. E, allora intanto non viene detto come dire, ma tanto poi, ecco, questi alla fine, no, saranno... Ma viene detto per dire, rendetevi conto, cioè per avvertire che chi vive, per tutti i mentitori, nella menzogna, il frutto di questo, la conseguenza di questo sarà la morte. È già la morte, no? Perché da tutto questo non viene vita. È una menzogna che è contrapposizione alla vita nuova. Quindi da una parte la vita nuova, da quest'altra parte la menzogna e la morte. E la menzogna, attenzione, è di una autosufficienza. La menzogna, mentre la vita nuova è nell'economia del dono, cioè nel poter vivere accogliendo il dono dell'altro e poter a propria volta ridonare, il contrario di questo è di chi si chiude nel rifiuto del dono, cioè, o meglio nell'accaparramento del dono. Io mi sono fatto, io mi sono fatto, cioè io, nessuno mi ha donato niente, no? Ci sono quelle persone che dicono io, no? Sono uno che mi sono fatto da solo, no? Eccetera, io non ho ricevuto niente da nessuno, no? Questa è la menzogna dell'autosufficienza. Perché, e tra l'altro questo chiude, no, la persona, perché chi dice così non è capace neanche di un dono gratuito, ma tutto quello che dà lo dà per interesse, non è capace d'amore. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe, e adesso iniziamo una seconda visione finale. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello, no? Ricordate, anche prima si parlava, questa sposa adorna per il suo sposo. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino, e cinta da grandi alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A occidente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura delle città, della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E adesso comincia questa descrizione della città. E una prima cosa, che questa città ha delle mura, però vedete, non sono mura di difesa, non sono mura di esclusione dell'altro, no? La città che a un certo punto si chiude e gli altri non possono entrare, né i nemici, né altre volte i viaggiatori, eccetera, no? Ma sono delle mura che ogni parte, ogni lato di questa città, che si presuppone quadrata, perché si parla di oriente, occidente, settentrione, mezzogiorno, ha tre porte, ogni lato ha tre porte. E poi si dice che queste mura hanno dei basamenti, cioè sono solide, solo solide, è una città solida, una città salda. Anche i salmi tante volte parlano di Gerusalemme come città salda e compatta, no? E quindi è una città salda che non viene meno e che è aperta, 12 porte, 3 per ogni lato. È una città che accoglie ed è liberante, da cui si può entrare e uscire. E questa questa città che viene da tutto il cammino dell'Antico e del Nuovo Testamento, no? Che si sta formando, no? Del cammino dell'Israele e del cammino della Chiesa che viene da Israele, con i nomi delle 12 tribù di Israele e i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello, no? Li avevamo già trovati altre volte, vi ricordate, no? Sempre anche i 24 vegliardi, dicevamo, no? 12 e 12, anche qui 12 e 12. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna, sono 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. È una città, un numero amplissimo, cioè è una città enorme, una città, perché deve accogliere tutti, quindi è una città grandissima. E ne misurò anche le mura, sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Allora, naturalmente sono misure simboliche, 12.000 stadi, no? 12 per 1.000, 144, 12 per 12. I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento è di jaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Io non li conosco tutti questi, però ve li lascio alla vostra ricerca di andare a vedere magari in internet da qualche parte i colori di queste cose. E, però, attenzione, il senso di questo è anche proprio quello che era un ornamento del sacerdote dell'antico del Tempio, che aveva una specie di manto su cui pieno di pietre preziose. E fra l'altro su questo manto c'erano anche i nomi delle 12 tribù di Israele. Per cui il sacerdote, quando entrava nel sommo sacerdote, entrava nel Santo dei Santi, era come se portasse con sé le 12 tribù di Israele. Questo è uno dei segni della stola. La stola che mettiamo, no? I presbiteri non ci sono, ma è come se questa stola richiama proprio il simbolo di questo sommo sacerdote che portava i nomi di tutte le tribù, è come se rappresenta tutti, no? Tutti che sono portati davanti a Dio. Le 12 porte sono 12 perle, ciascuna porta era formata da una sola perla, e la piazza della città è di oro puro come cristallo trasparente. Quindi queste porte, questi mura, questi basamenti, e poi c'è una piazza di oro puro come cristallo trasparente. In essa non vidi alcun tempio. Ecco, mi dispiace per chi ama, noi amiamo le nostre chiese belle, ci sono anche chiese brutte. Però alla fine non ci saranno più chiese, non ci sarà neanche più tempio. E già adesso non ci sarebbero più tempi, perché le nostre chiese non sono come il Tempio di Gerusalemme, no? È un'altra logica. Però qui dice perché in essa non vide alcun tempio? Perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Cioè questo Signore in mezzo a noi sarà il Tempio, no? E questo Signore che poi è in noi, in quella relazione profonda dove uno è nel cuore dell'altro, noi adoriamo la presenza del Signore. Vi ricordate anche Paolo ricordatevi che voi siete Tempio del Signore. E che il Signore poi è presente anche nella sua comunità. Gesù dirà: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ricordate che anche Paolo, che perseguitava i cristiani, quando a un certo punto Gesù gli si rivelerà sulla via di Damasco, cosa dirà? Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Lui perseguitava i cristiani, ma il Signore è in mezzo a loro, è in mezzo a noi. E quindi perseguitando i cristiani si perseguitava il Signore Gesù. Allora ecco, qui l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. C'è una luce che è presente dal di dentro. Mi piace ricordare che nelle icone di per sé i volti non ricevono luce dall'esterno, cioè non è come le pitture, altri tipi di pitture dove la luce, cioè il sole, no, dall'alto, quindi si crea un'ombra, il volto viene illuminato dalla luce che viene per esempio dall'alto e dall'altra parte poi si crea l'ombra, no? No, nelle icone la luce è dal di dentro. Il volto è illuminato dal di dentro, perché dice proprio la persona che teofora, cioè portatore di Dio, lo Spirito Santo che ci illumina dal di dentro. E quindi anche qui la città non viene illuminata dall'esterno, ma è dall'interno che perché l'agnello è la sua lampada. E le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte, vedete, diventa la città che accoglie tutti, meta di pellegrinaggio, come già adesso, no, tanti cristiani, ebrei, musulmani vanno a Gerusalemme quasi come profezia di quell'ultimo pellegrinaggio in cui tutti andremo e saremo accolti. E le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più la notte. Non vi sarà più la notte. Ricordate il Genesi, la creazione del mondo, l'ultimo giorno in cui non si dice più, il settimo giorno, non si dice più e fu sera e fu mattina, perché non ci sarà più la sera. E anche qui non ci sarà più la notte, no? Le tenebre. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni, non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, vedete torna ancora la menzogna, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E mi mostrò, ultima visione, poi un fiume d'acqua viva, limpido, come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. No? Ricordate Gesù che dice a un certo punto nel Vangelo di Giovanni, dice: chi ha sete venga a me e beva, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. No? Quindi quest'acqua viva, in mezzo alla piazza della città e dalla una parte e dall'altra del fiume si trovò un albero della vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutti ogni mese. Non si riesce bene a capire, cioè da una parte e dall'altra parte del fiume, cioè un albero che ha le radici da una parte e dall'altra, no? E, però quello che ci viene detto è che sì, è in mezzo alla piazza della città, l'albero della vita. Ricordate che tutta la vicenda di Genesi 3, del giardino di Genesi 3, è legata all'albero che sta in mezzo, perché l'albero che stava in mezzo, già in Genesi 2, quando Dio crea il giardino e mette dentro l'uomo, nel racconto di Genesi 2 ci viene detto che l'albero che era in mezzo, Dio pose nel mezzo l'albero della vita e poi l'albero della conoscenza del bene e del male, su cui il Signore disse: non ne potrai mangiare, perché quando tu ne mangiassi, per cui l'albero della vita era in mezzo. La donna, in Genesi 3, quando il serpente comincia a parlare con lei, dice, perché il serpente comincia a dire: è vero che Dio ha detto che non dovete mangiare di nessun albero del giardino? La donna dice: no, degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare. E la donna sbaglia, perché non è l'albero che stava in mezzo di cui Dio aveva detto che non, no? E, però è un racconto naturalmente costruito. Cosa vuol dire? Che la donna, sul suggerimento del serpente, sta mettendo al centro del giardino. Cos'è il giardino? Il giardino è il luogo della relazione, il luogo della vita, che è fatto di relazioni. Allora, dire cos'è in mezzo al giardino significa dire cos'è la cosa più importante di una relazione. Nel senso che noi abbiamo relazioni e, per esempio, anche in certe relazioni più significative, noi diciamo: sì, vabbè, quello è un po' così, però io li voglio bene, no? È mio fratello, è un mio amico, sì, ci sono certe cose, però il centro, Allora, è come se la donna lì stesse dicendo che il centro della relazione con Dio è il divieto, ma dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne devi mangiare e non lo devi toccare. Quindi, come dire che il centro della relazione con Dio era quello di dire che Dio è uno che mi vieta. Invece, Dio aveva impostato la relazione mettendo al centro l'albero della vita. Quindi il centro della relazione con Dio è uno che ti dà la vita. E vedete, di nuovo qui è al centro. Bisognerebbe spiegare Genesi 2 e 3, ma non possiamo farlo qui. Se volete, sul sito gesuitibari.it, sul mio sito, ci sono ci sono le lezio su Genesi, sui primi capitoli della Genesi, e anche di Genesi 2 e Genesi 3. Quindi vi rimando al... e quindi adesso c'è l'albero, c'è di nuovo l'albero della vita, che dà frutti 12 volte all'anno, notate, no? Ogni mese, pieno di vita, stracolmo di vita, no? Portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Che bello, no? Cibo e medicina, per guarire da tutte le malattie e tutte le cose che ci uccidono. E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo adoreranno. Meglio, i suoi servi lo serviranno. Se volete la traduzione più esatta è lo serviranno, perché non è l'adorazione, no, così uno sta lì, lo guarda, non si muove, no, i suoi servi lo serviranno, cioè impareranno ad amare come il Signore ama, essere al servizio della vita nella gratuità come Lui lo è. Vedranno il suo volto, no? Tutta la Bibbia chiede: Signore, mostraci il tuo volto, no? E porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, torna di nuovo la notte, non vi sarà. E non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. E mi disse: queste parole sono vere e sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Ecco, io vengo presto. Questo è, prima si parla dell'angelo, questo vedremo è il Signore Gesù che dice: sto venendo, vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Chi le ascolta, le accoglie, le vive, troverà beatitudine. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose, e quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le mostrava. Ma egli mi disse: guardati bene dal farlo, io sono servo come te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro, è Dio che devi adorare. E aggiunse: non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Cioè non chiuderle, no? Nel senso di farle conoscere, in modo che i cristiani possano essere confortati e comprendere che il tempo del ritorno del Signore è vicino. Il malvagio continui pure a essere malvagio, e l'impuro a essere impuro, e il giusto continui a praticare la giustizia, e il santo si santifichi ancora. Attenzione, il malvagio continua a essere malvagio non vuol dire che accada così, la cosa è che sta accadendo così, perché no, i malvagi stanno continuando a operare, però ecco che il giusto continui a praticare la giustizia, e il santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto di nuovo. Io con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolati e chiunque ama e pratica la menzogna. Questa cosa della menzogna torna tante volte, è il problema anche del nostro paese, cioè chi dice la verità, chi ha parole vere e non menzogniere, è il problema di sempre. Io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ascolta ripeta: vieni. Chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Vedete, l'invocazione della sposa, che è la chiesa che si sta preparando per il suo sposo, che è mossa dallo spirito, sostenuta dallo spirito, che dice: vieni Signore, vieni. e chi ha sete può già prendere in questa attesa dell'amato, dello sposo che sta venendo, ce l'ha già detto due volte, no? Vengo presto. E prendere, cominciare a entrare in quest'amore, in questa economia della gratuità. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. Naturalmente questo è una, come dire, un'avvertenza con conseguente maledizione per chi avrebbe aggiunto qualcosa, ma il rischio era molto comune, sapete, perché naturalmente a quel tempo non c'era la stampa, no? Per cui non è che i libri uno scriveva con la stampa, no, faceva uscire migliaia di copie. I libri venivano moltiplicati attraverso dei copisti, e che a volte erano più bravi, più fedeli, a volte erano anche meno bravi, a volte aggiungevano, a volte no, per cui è come se qui c'è alla fine proprio rispetto a quelli che dovranno fare questo lavoro, attenzione a voi. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto, tre volte, no? In questi ultimi versetti per tre volte il Signore dice vengo presto. Amen. Vieni Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Ecco, e vedete, si chiude così il nostro libro che abbiamo letto, con la grazia di Dio, e così, non so se c'è qualche risonanza, qualche